Oggi, che è la sesta giornata, vediamo un po' come la vita del presbitero, noi diremmo del sacerdote, deve essere anche una vita esemplare per gli altri cristiani, per gli altri fedeli. I presbiteri sono quelli che presiedono le celebrazioni della comunità cristiana. Ma presiedere le celebrazioni che cosa vuol dire? È perché presiedono tutta la vita della comunità cristiana, che trova il suo culmine nella celebrazione eucaristica. Tutta la vita della comunità cristiana si manifesta e si realizza in modo particolare nella celebrazione che, come ha detto il Concilio Ultimo, il Vaticano II, è culmine e fonte della vita cristiana. Tutta la vita della comunità cristiana, in fondo, possiamo dire anche, è una celebrazione. È una celebrazione dell'amore di Dio. Non solo quei momenti in cui si sta, ma tutta la vita è una celebrazione, è un annuncio della misericordia di Dio, della sua fedeltà, della sua bontà, della sua luce e di tutto, insomma, quello che possiamo dire. Tutta la vita cristiana è celebrazione della presenza di Gesù, il Verbo di Dio fatto carne nella nostra storia. È celebrazione della salvezza che viene da Lui. Quindi il presbitero che presiede la celebrazione presiede tutta la vita cristiana. E perciò la sua stessa vita deve essere, o dovrebbe essere, una vita esemplare. Perché, come ho detto altre volte, parlando del mistero dell'Eucaristia e parlando del mistero della riconciliazione, il presbitero, il sacerdote che lo celebra, non può essere un attore, uno che fa la parte di un altro, ma è partecipe di quello che Dio stesso fa in quel momento. Quindi anche la vita del sacerdote deve essere esemplare. E questo lo sanno tutti i cristiani, non solo, lo sanno anche tutti gli altri, per i quali quando la vita di un presbitero non è esemplare diventa subito meraviglia, scandalo, diventa qualcosa di orribile in fondo, perché è proprio tutto il contrario di quel che dovrebbe essere. Anche la vita di un cristiano, di qualunque, ma a quello ci siamo più abituati. Ma quella di un sacerdote, di un presbitero, si presume e si pretende che sia, per tanti aspetti, una vita esemplare. I fedeli ricevono dai presbiteri il Vangelo, l'annuncio del Vangelo, e lo ricevono non solo dalla loro parola, ma soprattutto dalla loro vita. Anzi, più dalla vita che dalla parola. Ci si ricordano più facilmente gli esempi che non le prediche. Non so se questo vale anche per voi, per me è così, presumo che sia così per tutti. Possiamo ricordare a questo proposito quello che scrive San Vigilio a proposito di Martirio, che era lettore e quindi era colui che nella piccola nuova comunità cristiana fondata dai tre martiri in Vallinon, era colui che proclamava la parola di Dio, che la annunciava, che catechizzava. San Vigilio cosa scrive di lui? Si dedicava continuamente ad apprendere e vivere la parola che annunciava. La annunciava la parola, ma lui si dedicava continuamente ad apprenderla e a viverla, di modo che il suo annuncio non fosse commedia, non fosse la parte di un attore, ma fosse davvero roba sua, anche se la parola è del Signore, ma diventava vita, diventava carne in lui. Si dedicava continuamente ad apprendere e a vivere la parola di Dio che annunciava. Questo ha scritto San Vigilio nella lettera a Simpliciano al numero 8, a riguardo di Martirio lettore. Gli apostoli, quando scrivono le loro lettere, raccomandano ai loro collaboratori di condurre una vita esemplare. Lo raccomandano sempre, forse l'avete presente, e adesso vediamo qualche passo. E in tutti i cristiani deve risplendere la luce, la grazia di una vita nuova. La vita di tutti i cristiani deve essere sale della terra, come ha detto Gesù. Quelle parole non valgono solo per gli apostoli e solo per i presbiteri, valgono per tutti i credenti. La vita del cristiano è luce e sale del mondo. A maggior ragione, diciamo noi, questo vale per gli apostoli, per i presbiteri, che sono preposti alla vita di tutti i cristiani e al loro cammino in questo mondo. Allora sentiamo cosa dice San Pietro nella sua prima lettera, verso la fine. Esorto gli anziani, e qui la parola anziani traduce il termine presbiteri, esorto i presbiteri che sono tra voi, quale presbitero come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Così definisce se stesso e quindi anche gli altri presbiteri. Ecco l'esortazione che egli fa ai presbiteri. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma, ecco la parola, facendovi modelli del gregge. Facendovi modelli del gregge. Ecco il modo con cui i presbiteri devono presiedere alla vita cristiana, alla vita della comunità cristiana. Devono pascere il gregge di Dio, sorvegliarlo con amore, volentieri, facendovi modelli del gregge. E poi da questo atteggiamento, da questa vita esemplare, ecco, può prendere forza ogni esortazione che essi dovranno fare sia ai giovani che a tutti gli altri, come continua San Pietro. Ugualmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, ai presbiteri. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Si rivolge ai giovani pensando che siano quelli che hanno maggior difficoltà a ubbidire. Gli altri non ne hanno, perché sono umili e sono esperti nell'essere umili, almeno. Probabilmente così pensa San Pietro. Un altro passo è nella lettera agli Ebrei. Anche verso la fine della lettera, al capitolo 13, al versetto 7, quest'autore dice così: ricordatevi dei vostri capi. Qui non parla di presbiteri, ma usa questo termine generale. Possono essere apostoli, ma possono essere vescovi o presbiteri. Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Ecco, qui quest'autore non si rivolge direttamente a loro, ai presbiteri, agli anziani, ma si rivolge a tutti, dicendo: prendete esempio dalla vita dei vostri capi. Quindi qui quest'autore è sicuro che i capi conducono una vita esemplare, perché li raccomanda a tutti i fedeli di imitare la loro fede e la loro fedeltà. Imitate nella fede. E poi un pochino più avanti, al versetto 17, continua: obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi come chi ha da renderne conto. Obbedite, perché facciano questo con gioia e non gemendo. Ciò non sarebbe vantaggioso per voi. Se i vostri capi fanno malvolentieri il loro compito perché non si vedono ubbiditi, allora questo torna a scapito degli stessi fedeli per i quali essi esercitano il loro ministero. Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché si vegliano su di voi come chi ha da renderne conto. Ecco, quindi qui anche vediamo come la vita di chi presiede la comunità cristiana deve essere esemplare, perché i fedeli guardano e prendono l'esempio. I fedeli non sono capaci soltanto di ascoltare, ma ascoltano maggiormente dopo che hanno visto quello che stanno ascoltando. Ecco, e poi vediamo che queste esortazioni di Pietro e dell'autore della lettera agli Ebrei sono sviluppate in maniera molto forte da San Paolo nelle tre lettere che scrive proprio a due dei suoi, non sappiamo se erano solo presbiteri o addirittura episcopi. Forse a quel tempo non c'era ancora tanta distinzione, questi due termini potevano anche sovrapporsi. Comunque scrive così a Timoteo, che lo ha lasciato a presiedere nella comunità. Ti raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini. per i re, per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pietà e dignità. Ecco, la prima cosa che raccomanda a coloro che presiedono le comunità, e qui Timoteo presiedeva la comunità di Efeso, raccomanda anzitutto la preghiera, e che proponga ai fedeli di pregare in tutti i modi possibili. Domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti. Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano a conoscere la verità. Ecco, prima raccomandazione: presiedere la preghiera. La comunità cristiana sia una comunità che prega. Poi, al capitolo 3, dice quali devono essere le caratteristiche di chi presiede, dell'episcopo e dei diaconi, sottinteso quindi anche dei presbiteri, le caratteristiche della loro vita, proprio perché la loro vita deve essere esemplare. Allora è al capitolo 3, al versetto 2, che comincia questa esortazione. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, cioè che non si possa dir niente sul suo conto, non si possa incriminarlo di nulla, sia irreprensibile. Non sposato che una sola volta. Questo non vuol dire che non abbia più di una moglie, ma che anche se è rimasto vedovo non si risposa. Non sposato che una sola volta, di modo che la sua scelta di vita rimane stabile. Si deve vedere in lui la stabilità, la fedeltà di Dio. Sobrio. E questo può vuol dire tante cose a seconda in quale ambito viene esercitata la sobrietà. Prudente, quindi impulsivo, prudente, dignitoso, ospitale. Quindi uno capace di amare tutti, anche gli estranei. Capace di insegnare. Questa è una qualità specifica che deve avere, essere capace di insegnare. Quindi deve avere anche un po' di facilità di parola. Non dedito al vino. Si vede che il vino c'era anche a quei tempi. E forse anche vino buono, ma l'episcopo e il presbitero non deve essere dedito al vino, non che non ne possa bere, perché poi alla fine della seconda lettera San Paolo raccomanda proprio a Timoteo di bere anche un po' di vino per le frequenti indisposizioni che aveva come medicina, ma essere dedito al vino vuol dire ubriacarsi oppure essere come alcolista, ecco, non dedito al vino, non violento, ma benevolo, quindi capace di vedere le buone intenzioni che possono avere i fedeli, non litigioso, altrimenti chi lo avvicina più? Chi li crede? E ultimo, no, non ultimo, ultimo di questa frase, non attaccato al denaro. Quindi la sobrietà deve esserci anche nel portafoglio, non attaccato al denaro. E questa è una delle qualità o dei vizi eventualmente, che vengono osservati di più dalla gente e anche dai fedeli. Perché? Perché il denaro, in fondo, è un idolo e diventa idolatria l'essere attaccati al denaro. E quindi, se uno è attaccato al denaro, non si può più credere quando parla di fede in Dio, se ha fede nel denaro. Ricordate, non si può servire a due padroni. Quali sono? Dio e Mammona, che è il denaro. Sappia, ecco un'altra qualità, sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità. Quindi per dirigere una comunità cristiana deve essere capace anche di dirigere la propria famiglia. Perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Quindi quella è un buon criterio per vedere. Naturalmente qui si presume che sia sposato, allora non si parlava ancora di celibato per i presbiteri e neanche per i vescovi, per gli episcopi. Inoltre, non sia un neofita, uno appena convertito. Perché? Perché non gli accada di montare in superbia e di cadere nella stessa condanna del diavolo. Uno appena convertito può dire: oh, mi fanno subito vescovo, quindi io sono migliore di tutti gli altri. Allora, se monta in superbia, diventa simile al diavolo e non simile a Dio. È necessario che egli goda buona reputazione presso quelli di fuori, per non cadere in discredito e in qualche laccio del diavolo. Quindi deve avere buona reputazione anche tra i pagani, anche tra quelli che non sono ancora arrivati alla fede. Quindi è proprio una vita esemplare. Così come aveva detto Pietro, facendovi modelli del gregge. Poi ancora, sempre in questo stesso capitolo, San Paolo aggiunge: voglio che tu sappia come comportarti nella casa di Dio, che è la casa del Dio vivente, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Se io dovessi tardare a venire, dice l'Apostolo, voglio che tu sappia come comportarti. Per questo ha scritto tutto quello che ha detto prima, più ancora altri suggerimenti come comportarsi con gli anziani, con le donne anziane, con le donne giovani, con i giovani. Ecco, tutti questi suggerimenti, perché è importante la sua vita, importante l'esempio che gli dà con la sua vita. Al capitolo 4, 12 dice così: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii esempio ai fedeli, nelle parole, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. Ecco, qui riassume ancora tutto, dicendo questo, continuando la sua esortazione. Probabilmente Timoteo era già di esempio, ma San Paolo glielo ricorda di nuovo perché non se lo dimentichi. Che non è difficile dimenticare, sii esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. E poi continua a suggerire come deve passare il tempo. Dedicati alla lettura. Naturalmente è chiaro quello che intende San Paolo, non di romanzi, ma della parola di Dio. delle scritture, all'esortazione e all'insegnamento. Non trascurare il dono spirituale che è in te e che ti è stato conferito per indicazione di profeti con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei presbiteri. Abbi premura di queste cose, dedicati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso. Si può ancora progredire dal punto in cui era già arrivato Timoteo. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento, e sii perseverante. Così facendo, salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Con la vita del presbitero, quando è esemplare, non è soltanto per se stesso che è fruttuosa, ma anche genera salvezza per coloro che lo ascoltano, che guardano al suo esempio. Poi ancora raccomanda come trattare anche le vedove e gli anziani, e poi dice addirittura così: i presbiteri che esercitano bene la presidenza, ecco che sono loro che presiedono, i presbiteri, siano trattati con doppio onore. Ma pensa, addirittura anche un premio. Siano trattati con doppio onore quelli che esercitano bene, soprattutto quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Per questo ogni tanto il vescovo lo fa e dice: bene, vi diamo il titolo di monsignori, doppio onore a coloro che si affaticano nella predicazione e l'insegnamento. Dice infatti la scrittura: non metterai la museruola al bue che trebbia, e il lavoratore ha diritto al suo salario. E poi anche non accettare accuse contro un presbitero senza la deposizione di due o tre testimoni, cioè non credere troppo facilmente a chi ti parla male dei preti. Bisogna che siano verificate le accuse che ci sono. Ma San Paolo anche non si illude, sa che può essere vero che qualcuno non si comporta come dovrebbe, che qualche presbitero non vive in maniera esemplare, e allora quelli poi che risultino colpevoli cosa facciamo? Se qualche presbitero risulta davvero colpevole, cosa si fa? Riprendili alla presenza di tutti, perché anche gli altri ne abbiano timore. Quindi i presbiteri vanno, siccome la loro vita viene guardata dai fedeli come vita esemplare, se non lo fosse, bisogna che lo sappiano i fedeli, che non prendano gli esempi dove non devono essere presi. E quindi riprendili alla presenza di tutti. Adesso voi vedete che in giro per il mondo saltano fuori scandali a riguardo del comportamento di alcuni sacerdoti in varie nazioni, e in aggiunta anche di alcuni vescovi, perché cosa hanno fatto questi vescovi? Non li hanno ripresi quei preti alla presenza di tutti, di modo che hanno continuato ad essere pericolosi, diciamo, se non viene avvisata la comunità che certi comportamenti non sono esemplari, tutta la comunità ne può ricevere scandalo, essere ingannata. Ecco, per cui dice proprio questo: quelli che si comportano bene, doppio onore, gli altri, se risultano colpevoli, riprendili alla presenza di tutti. ti scongiuro davanti a Dio, a Gesù Cristo e agli angeli eletti, di osservare queste norme con imparzialità e di non far mai nulla per favoritismo. Ecco, anche questa è una grossa raccomandazione. Poi la continua anche nella seconda lettera a Timoteo, ancora alcune di queste raccomandazioni ci sono, e poi riprende San Paolo le stesse raccomandazioni nella lettera all'altro presbitero che lui ha lasciato a Creta, anzi come episcopo probabilmente. Ti ho lasciato a Creta, Tito, ti ho lasciato a Creta perché regolassi ciò che rimane da fare e perché stabilissi presbiteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato. Ecco, quindi raccomanda a Tito di mettere presbiteri, preti, in ogni comunità, in ogni città. Il candidato, ecco qui le raccomandazioni che si ripetono, deve essere irreprensibile, sposato una sola volta, con figli credenti e che non possano essere accusati di dissolutezza o siano insubordinati. Quindi non solo lui, ma la sua famiglia deve essere esemplare. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile. Ecco qui che Paolo stesso fa un po' di confusione tra presbiteri e vescovi. Probabilmente avevano lo stesso ruolo, lo stesso compito nelle comunità, e forse usavano i due termini per indicare la stessa qualifica, lo stesso ministero. Deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, pio, padrone di sé, attaccato alla dottrina sicura, secondo l'insegnamento trasmesso. Non che ci fa su lui invenzioni o nuovi ragionamenti sulla dottrina, ma secondo l'insegnamento trasmesso, perché sia in grado di esortare con la sua sana dottrina e di confutare quelli che contraddicono. Ecco, queste le esortazioni, ma anche a Tito dice, come a Timoteo, ancora al capitolo 2, al versetto 6, esorta ancora i più giovani a essere assennati. E in che modo? Offrendo te stesso come esempio in tutto di buona condotta. Offrendo te stesso come esempio di buona condotta, con purezza di dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire sul conto nostro. Ecco come San Paolo vede la vita dei presbiteri, proprio in linea con San Pietro, con l'autore della lettera agli Ebrei, in linea certamente con i primi insegnamenti di Gesù ai suoi discepoli, ai suoi apostoli. Deve essere esemplare la loro vita, perché i fedeli li prendono ad esempio, perché anch'essi, tutti i fedeli, devono condurre una vita che deve essere luce del mondo, che deve essere sale della terra, che deve essere una vita esemplare per tutti gli uomini. Tutti i fedeli sono chiamati a questo e perciò hanno l'aiuto della vita esemplare dei loro capi, cioè dei presbiteri e dei vescovi. Ecco, io non vi dico niente altro, se non che abbiate anche misericordia dei vostri presbiteri e dei vostri preti, compresi quelli che avete davanti adesso, no? Perché voi sapete che questo è l'ideale, dopo che sia sempre possibile anche ai presbiteri essere così esemplari nel mondo in cui viviamo, con le comunità cristiane a volte così povere che abbiamo, allora non è del tutto facile neanche per i presbiteri. E perciò l'aiuto che i fedeli possono dare, oltre quello della loro preghiera, che deve essere costante, anche quella della misericordia, e qualche volta di far viceversa, di aver loro vita esemplare da proporre anche ai loro presbiteri. Comunque, anche a questo proposito, per quanto riguarda la vita esemplare, abbiamo, lungo la storia, abbiamo una raccolta di esempi davvero grandi e belli. Non solo San Giovanni Maria Vianney, che con la cui vita guardiamo durante quest'anno, che è stata una vita esemplare, ma anche di tanti altri presbiteri di cui abbiamo letto la vita, o forse anche che abbiamo conosciuto. So, adesso si parla anche in Italia, non so, parlando solo di persone già promosse alla vita eterna, Don Mazzolari, per esempio, Don Saltini, Don Zeno, fondatore di Nomadelfia, o Don Benzi, oppure, a parte quelli già canonizzati, ma ce ne sono, e chissà che ce ne siano ancora alcuni viventi, la cui vita può essere di stimolo, di esempio, di aiuto per la nostra fedeltà a Gesù e per la fedeltà al suo amore, e per poter offrire al mondo una Chiesa che possa essere non criticata ma invidiata per l'amore reciproco che regna all'interno e per l'amore che trasborda fuori per tutti i miseri di questa terra. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.